Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi vorremmo chiudere un ciclo di trasmissioni, no, che hanno come argomento il rapporto e la comunicazione tra l'uomo e gli altri animali, diciamo, e non soltanto gli animali superiori, ma diciamo tutto il mondo animale e forse anche il mondo vegetale, il dialogo con la natura nel suo complesso e la gioia che si può provare immergendosi pienamente e rilassandosi nel mondo, nella natura. E diciamo, oggigiorno, in una società che presenta momenti di crisi, ci sono istituti che studiano e lavorano per capire il modulo di comportamento degli animali, ma non soltanto il comportamento generico, non so, la sottomissione o il lavoro al quale abbiamo, diciamo, costretto il cane, i vari tipi di lavoro, e, diciamo, il cane che va alla ricerca del, diciamo, degli uomini travolti magari dalle frane oppure dai crolli, dai terremoti, oppure i cani che aiutano l'uomo nella pesca o in tutti quei servizi che, diciamo, i cani oggigiorno riescono a dare. No, un rapporto non soltanto, diciamo così, generico, ma un rapporto emotivo, un rapporto che collega l'uomo all'animale e addirittura in certi momenti si comunicano attraverso momenti di produzione di ormoni. L'ossitocina prodotta da alcuni animali per mettersi in armonia con la gioia del padrone, oppure momenti di stress in cui soffrono cane e uomo. Quindi un rapporto, diciamo così, stretto, un rapporto di comunicazione e commozione. Ecco, oggigiorno poi la comunicazione viene suffragata, aiutata anche con tecnologie nuove, l'intelligenza artificiale. Abbiamo visto come per esempio le balene, la famiglia delle balene, che poi nell'evoluzione, no, noi non sempre l'abbiamo seguita, no, di questi diciamo, mammiferi marini, un tempo erano animali terrestri. Alcuni hanno ancora i residui delle zampe con le quali camminavano, bipedi, no? Poi, diciamo, l'aumento del livello del mare li hanno portati a dover addirittura diventare mammiferi acquatici, e quindi la loro famiglia, madre, nonna, figli, padri, diciamo, creano una famiglia che è in continuo contatto tra di loro e comunicano con schiocchi, con, diciamo, musica, e un qualche cosa che veramente ci sorprende. Ma gli stessi uccelli, va bene, noi sappiamo che gli uccelli cantano, ma che ci sono, diciamo, delle scelte della musica, del canto, e come oggigiorno con l'intelligenza artificiale si riesce a capire come gli uccelli, in rapporto alla capacità, diciamo, di cantare, riescono a trovarsi e a comunicare e a vivere tra di loro, no? È un qualche cosa che veramente ha del quasi miracoloso. La cicogna, che in primavera si prepara alla deposizione dell'uovo e quindi di essere fecondata, si fa corteggiare dal maschio della cicogna e poi convivono, producono, diciamo, all'interno di questo nido le uova, e non sempre si schiudono le uova. E allora in questo momento di lutto si vede la tristezza di questa coppia di uccelli, mentre quando nasce il figlio, si chiude l'uovo e nasce il figlio, la gioia di entrambi i genitori, maschio e femmina di cicone. È un qualche cosa che noi, diciamo, non attribuiamo, non conosciamo, e quindi però dobbiamo conoscere questo modulo comportamentale e la capacità di parlare tra questi uccelli. Oggigiorno gli studi che sono stati fatti hanno riempito tante di quelle carte che il volume di queste carte è superiore a quella del Congresso americano. Quindi c'è un lavoro costante che si fa fare, e la conoscenza del linguaggio degli animali, la capacità di dialogare con gli animali, desta delle preoccupazioni, soprattutto nel mondo della caccia e nel mondo della pesca, perché qualcuno teme, e l'hanno anche scritto, che qualcuno potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per sottomettere il comportamento degli animali nell'interesse dell'economia e della cattura, o del pesce o anche della caccia. Quindi ci sono dei momenti estremamente positivi che noi dovremmo conoscere, e poi degli aspetti che dovremmo controllare per evitare che magari l'uomo, diciamo, distrugga quello che la natura nell'arco di milioni di anni ha creato per armonizzare la vita del nostro pianeta. Ecco, che cosa ne dici di tutti questi problemi? Vale la pena che un giorno noi, tirandoci sulle maniche, riuscissimo a fare un quadernetto da distribuire nelle scuole per far conoscere questo dono che la natura ci ha fatto e che noi non sappiamo apprezzare? Magari fare un quadernetto collegato con un CD dove potremmo riportare brani più interessanti dei nostri dialoghi che abbiamo fatto con i nostri ascoltatori a Radio Nuova Trieste.
Diciamo che sempre sono interessanti queste trasmissioni, perché ogni volta naturalmente noi parliamo di questo mondo di animali, di piante, tutto quanto riguarda, infatti si chiama anche Terra e Vita, proprio la nostra trasmissione, ma soprattutto delle sfaccettature della comunicazione. Oggi cominciamo a parlare di quello che è il tema parlare con gli animali, no? Diciamo che sempre più scopriamo che ci sono degli animali che sanno fare cose che noi effettivamente non pensavamo potessero fare. Per esempio, come tu ci hai detto, ma anche portando su riviste importanti, abbiamo scoperto che esiste, per esempio, un corvo, diciamo, in un'isola sperduta del Pacifico, e che pare la Nuova Caledonia, posto che io non so neanche dov'è, ma comunque nel Pacifico, che sa staccare con cura un ramo, sa ricurvarlo, sa praticamente riesce a fare un attrezzo, un'opera, diciamo, manuale, con la quale poi verrà utilizzato per tirare fuori le larve dall'albero. Una cosa che effettivamente noi pensavamo non fosse possibile. In effetti si diceva che l'uomo è l'unico essere capace, per intelligenza, per superiorità, per tutto quello che vuoi, di costruirsi degli attrezzi. In effetti conoscevamo per esempio le scimmie che col bastoncino inserivano il bastoncino nel formicaio, poi queste le formiche si attaccavano sopra e poi eccetera, ma questo corvo è d'altronde un uccello, quindi qualcosa che effettivamente uno si dice, non sembra, insomma, che sia un primate, non è, insomma, niente di nella catena, diciamo così, dell'idea degli animali, e sicuramente insomma non è ai primi posti come intelligenza, noi diremmo, invece è capace di fare anche questo, e questo naturalmente poi è stato studiato e si è cercato di capire, quindi si è cominciato a pensare che le abilità di questo tipo non sono più solo esclusivamente umane, e quindi anche questi animali sono stati riconosciuti sicuramente abili a fare altre azioni. Ma ritorniamo al parlare con gli animali, no? Una cosa che noi conosciamo già, cioè nel senso ricordiamo San Francesco che parla agli animali, ma oggi invece pare che appunto parlare con gli animali non sia un sintomo di pazzia, come qualche volta si dice, ma l'anziano che parla col suo gatto, il bambino che parla col suo cane, sì, vabbè, ma insomma, no? Però pare invece che sia un segno di intelligenza, e adesso se ne parla, come dire, ma insomma continuate a parlare col vostro cane, col vostro gatto, perché vuol dire che siete persone intelligenti, capaci anche di formare un rapporto con esseri non umani ma esseri animali. Quindi diciamo una cosa che può capitare saltuariamente, però sono anche quelle cose che possono perdurare nel tempo. Ci sono persone che raccontano la vita agli animali, perché magari ritornano a casa, fanno quattro chiacchiere, gli raccontano com'è stato il rapporto col vicino, e magari anche qualche momento di gossip, no? E pare che appunto questi comportamenti ormai sono appoggiati da studi ed evidenze scientifiche. Infatti pare che appunto questo fenomeno, che è chiamato antropomorfismo, sia appunto ormai etichettato, e quindi pare che questo rapporto di inserire appunto questa tendenza umana, che poi è anche del tutto naturale, di attribuire emozioni, caratteristiche dell'uomo agli oggetti o agli animali non appartenenti alla nostra specie, cioè non umani, no? Quindi, pare oggi che questo sia una particolare forma di creatività della persona e la possibilità di entrare in empatia. Ma di questo argomento ne abbiamo già parlato con il rapporto degli animali, quale non sia sfruttamento, ma bensì collaborazione, intesa, empatia. Ma si dice addirittura di più, che le persone che lo sanno fare dimostrano creatività, intelligenza e apertura di pensiero. Quindi possiamo pensare appunto che poi siamo capiti, non siamo capiti, questi animali potranno in qualche modo capire quello che stiamo facendo. Beh, insomma, intanto se noi torniamo un po' indietro e ci pensiamo, ricordiamo il rapporto dei bambini con gli animali, no? Che sono, i bambini sono persone semplici che hanno soprattutto un'intelligenza emotiva, che quindi si accostano agli animali in maniera anche più pura, più leggera di quella che può essere l'approccio con l'adulto, no? E pensiamo a quante persone sono cresciute assieme al proprio animale, quindi al proprio animale domestico, cioè quindi chi col cavallo, chi col cane, chi col gatto, e quindi hanno sviluppato una forma di non solo empatia, come dicevamo prima, ma di collaborazione continua, laddove appunto l'uno reagiva alle emozioni, agli sguardi, ai movimenti dell'altro, e quindi talvolta appunto sembra che soprattutto nei bambini ci sia questa facilità appunto ad entrare in sintonia, e questo appunto riguarda soprattutto i bambini. Ma poi si dice che quando diventiamo grandi questa fantasia, questa modalità la perdiamo, questa purezza d'animo, tutto sommato, no? Tutto cambia, e sembra che noi siamo aggrediti dalla vita reale, cioè dal tran tran, dalla razionalità, per cui piano piano perdiamo anche questa capacità. Ma laddove siamo capaci ancora di lasciarci andare alla fantasia, a immaginare il proprio cane in qualche forma, diciamo, più empatica per noi, naturalmente questo ci dà la possibilità, oppure possiamo dire che ci sono tante persone che sono in grado di portare avanti questo discorso col proprio animale. Poi, naturalmente, se pensiamo alla tarda età e a quante persone in età, un po' per la solitudine, un po' perché la difficoltà del movimento, dell'uscire di casa, della impossibilità ad avere altre relazioni, riversano proprio sul proprio animale una sorta di sentimento amicale molto profondo, e quindi ritorniamo al signore anziano che col suo cane va a pascolare e lo porta in giro, oppure addirittura la signora, mi ricordo, per esempio pensiamo anche al cartone animato di Titti con la nonna che si tiene il suo uccellino nella gabbia, anche se non è che proprio sia il massimo l'uccellino nella gabbia, però diciamo che sviluppa con questo una sorta di rapporto di amicizia, ma anche di diciamo di vicinanza molto forte. Quindi ci sono in tutta la letteratura, anche diciamo nel cinema, ma anche nelle scritture di molti autori, proprio questi racconti di animali che adesso non citerò perché ce ne sono tantissimo. Ma si dice, come fare a comunicare con gli animali? Quindi si dice c'è un metodo, ma insomma si può anche imparare. Alcuni dicono che ci sono 4 passaggi, io ne prendo uno giusto per favorire un attimino chi volesse cominciare ad entrare in rapporto con il proprio animale domestico, no? E quindi cominciare a comunicare con lui. Beh, ci sono diversi passaggi, diciamo che possiamo pensare prima di tutto che dobbiamo osservare il nostro animale, cercare di capire che carattere ha, quindi è molto importante capire, perché ogni animale ha un proprio una propria modalità di reazione e quindi potrebbe essere anche molto diversa da quella di un altro cucciolo della stessa
personalità diverse, altre che rispecchino razze diverse e addomesticamenti diversi, di cui bisogna assolutamente tenerne conto per evitare che il cane poi si senta abbandonato. Ecco.
Esatto, dopodiché la prima cosa, un altro fattore importante è quello del rispetto, cioè bisogna sicuramente tenere presente che quella creatura, quindi qualsiasi tipo di animale, ha occhi, ha uno scheletro, ha un cuore, impara a interagire con l'altra persona nel modo in cui anche l'uomo interagisce, quindi nella maggior parte, diciamo, anche agli animali domestici piace essere accarezzati, abbracciati, avere dei sentimenti di affetto che tutti noi vorremmo avere. Quindi normalmente dobbiamo considerare che è un altro, ma sicuramente ha esigenze anche molto simili a noi. Naturalmente non è che io vada ad abbracciare il pappagallino, ma anche perché povero forse, però sicuramente dare sensazioni di affetto, e quindi è molto importante, quindi essere affettivi, essere dimostrativi. Prego.
No, io voglio aprire soltanto una parentesi brevissimamente per poi ridarti la parola. Prendiamo il suino. Chi ha voglia di abbracciare un suino? Lo chiamiamo il porco, ti mangi come un porco, proprio quasi con disprezzo lo vediamo, no? Senza sapere poi tutti i benefici che il suino ci arreca, no? Ma se noi buttassimo l'occhio un po' sul rapporto che c'è tra la scrofa e i suinetti, noi dovremmo rivedere le nostre posizioni. Il suino, oggigiorno, nella nostra civiltà occidentale, viene portato a casa, addomesticato, e viene tenuto addirittura nel salottino. Ci sono certe razze di suini che non crescono molto, non sono ingombranti, e fanno, diciamo, svolgono il ruolo che normalmente un tempo veniva affidato soltanto al cane. Il suinetto, diciamo, domestico, il suinetto di compagnia per la vecchietta anziana. Ecco, questo per dire come è cambiato il rapporto e la conoscenza tra animali e uomo, ecco.
A sì, te ancora continuando la naturalmente l'anziano che porta a spasso il proprio suinetto, devo dire che non è tanto frequente, anche perché diciamo poi il suinetto comincia a crescere e potrebbe diventare un suinone sugli 80 kg, quindi con la vecchietta naturalmente che se lo tiene caro, non è molto facile. Terzo punto, che è anche importante ricordare, è che non bisogna inserire delle nozioni sovrannaturali in questo, cioè l'animale ascolta. L'animale può comprendere ciò che si sta comunicando, ma non parlerà. Quindi, nonostante molti film ci hanno abituati, mi ricordo il famoso asino parlante o cani o gatti che continuano a parlare, non è che lui userà questo metodo per parlare con te, ma sicuramente potrà essere mentalmente presente, potrà essere reattivo, interagirà. Però non aspettiamoci solo nei sogni, o almeno per adesso non riusciamo, forse attraverso, si è detto, come dice Livio, che ci sono alcune intelligenze artificiali dal quale ci aspettiamo di tutto e di più, forse queste potrebbero in qualche modo fare da mediatore o da traduttore, però siamo ancora un po' lontani. Ultima cosa, il punto numero 4 per questo corso veloce di comunicazione con i tuoi animali domestici che oggi vogliamo impartire, è: mantieni sempre la calma e quando devi parlare con l'animale non essere brusco, non essere naturalmente, meglio non essere in quel momento arrabbiati. L'animale recepisce molto di più, ma questo non è solo l'animale da compagnia, ma anche tutte le persone in generale, anche noi fauna umana, imparano di più, capiscano di più, ti ascoltano di più se tu sei calmo e tranquillo e cerchi di spiegare le cose. Quindi il nervosismo è nemico della comunicazione e crea distacco. Quindi la cosa più importante è che tutti gli animali possono entrare in questa sorta di comunicazione intellettuale o interattiva con l'umano, no? Ricordiamo, come diceva anche Livio, che per esempio non sono solo i cani, anche per esempio i gatti, nonostante siano un po' più diciamo così narcisisti nel loro comportamento, possono essere anche addestrati, quindi possono essere anche di grande compagnia, non solo perché appunto vogliono le coccole e li devi in qualche modo sempre accarezzare, ti fanno callo. Quindi un po' di condizionamento positivo, qualche messaggio non fisico. Importante è che tutte queste cose coinvolgano la persona e l'animale a mettersi in comunicazione. Quindi questo è quanto. E speriamo appunto di poter essere utili per i nostri ascoltatori a cominciare a parlare anche loro con cani, gatti e uccellini. Quindi un buon nuovo anno, diremo, e proviamo a fare questa ginnastica mentale aiutati dai nostri cari amici animali. Naturalmente ricordandoci che ci dicono gli studiosi che se riusciamo a fare questo vuol dire che siamo più intelligenti, più aperti e più creativi, quindi meglio.
Ecco, io penso che il Natale ci metta nelle condizioni, soprattutto noi cristiani, di apprezzare quello che era il rapporto addirittura, diciamo, che va nel tempo lontano, il rapporto tra uomini, avvenimenti importanti, e l'asinello e la mucca, che sono presenti nella capanna di Betlemme. Ecco, con un buon Natale auguriamo anche un buon rapporto con la natura e quindi anche con i nostri fratelli animali. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.